Amen. Giusto una cosa per quelli che c'erano anche ieri qui, che abbiamo visto in parte questo incontro giù a Los Angeles, chiaramente è durato durante la notte, ma stamattina ho scoperto che c'è stata tutta una preparazione, quindi ci sono stati prima dei momenti di intercessione, di riconciliazione, come un po' abbiamo visto quando quelli che erano qui. Il seguito è stato poi predicazioni e preghiera per le guarigioni, ci sono parecchie testimonianze. Se vi interessa, se capite un po' l'inglese, c'è una registrazione di questa ultima parte sul sito thecall.com. Ecco, questo è il sito, c'è una registrazione di 4 ore di tutto questo tempo che è stato tra ministri di Dio che hanno pregato, hanno avuto parole di conoscenza, sono state guarigioni in particolare, sono delle testimonianze incredibili, come ho sentito questa mattina un uomo che aveva da parecchio tempo un tumore nel cervello e non poteva più parlare, e ieri sera è stato guarito e ha dato la sua testimonianza di questa guarigione, giusto per fare un esempio, ok? E ci sono stati fratelli come Bill Johnson, Heidi Baker, Chris Vallotton, che hanno questo ministero, quindi se riuscite a capire l'inglese potete seguirlo, se non riuscite a capire l'inglese potete guardarlo lo stesso, perché l'unzione di Dio comunque lavora anche se non capiamo la lingua, ma lo Spirito Santo va al di là dei problemi di lingua. Quindi se siete interessati potete verificare questo, ci sono 4 ore di trasmissione, l'ultima parte di questo incontro. Amen. Abbiamo parlato in questi giorni, possiamo mettere sul PowerPoint, di essere liberati dallo spirito religioso per servire Dio nella libertà. E questa mattina l'ultima parte andrà bene per tutti comunque, ma è un po' la conclusione di questo weekend. Parleremo di quello che è l'antidoto che Dio ha dato contro lo spirito religioso, per vincere lo spirito religioso. Vedremo che questo antidoto, l'antidoto è l'unzione dello Spirito Santo, in particolare l'unzione profetica, e vedremo insieme un passo della parola di Dio nell'Antico Testamento dove questo è illustrato in un modo chiaro. Ma visto che non tutti eravamo presenti, voglio solo definire, anche per quelli che non c'erano, cosa vuol dire, cosa è lo spirito religioso, ok? Adesso non ce l'ho scritto qui, quindi devo leggerlo anch'io da qualche parte, non ce la faccio fino laggiù. Ma questo fratello Peter Wagner ha dato questa definizione. Lo spirito religioso è un agente di Satana assegnato per prevenire il cambiamento e mantenere lo status quo utilizzando strumenti religiosi. Lo spirito religioso cerca di falsare un movimento genuino di Dio attraverso l'inganno, il controllo e la manipolazione. Questo spirito opera con le vecchie strutture religiose e tenta di mantenere lo status quo, favorendo la tradizione piuttosto che la vera e propria intima relazione con Dio. Esso influenza i credenti a vivere la vita cristiana sulla base delle opere invece della grazia. Questo in parte. Un'altra definizione. Devo ritornare indietro un attimo? Ok. È un agente di Satana, lo spirito religioso non è solo uno stile di vita, abbiamo detto in questi giorni, ma è uno spirito demoniaco che agisce e che lavora sotto l'influenza di potenze, che sono potenze spirituali, come dice l'Apostolo Paolo in Efesini, che operano nei cieli per legare le persone. Soprattutto lo spirito religioso tiene lontano le persone dal Vangelo, ma tiene lontano i credenti anche ad entrare pienamente in quello che Dio ha per noi. La religiosità è vivere la vita cristiana con le nostre proprie forze, come attivismo cristiano, dove la motivazione non è l'amore di Dio e l'amore per gli altri, ma sono il desiderio di essere visti, di essere apprezzati dagli altri. Cioè fare le cose per essere accettati, per essere riconosciuti, per essere apprezzati dagli altri e in fondo comunque anche da Dio, perché non ci sentiamo perfettamente amati da Dio, accettati, dobbiamo fare delle cose, degli sforzi, degli atti religiosi, possiamo venire anche al culto domenica mattina per compiacere Dio, per compiacere gli altri, questo è lo spirito religioso, ok? Usa il potere della carne invece della potenza dello Spirito Santo per studiare la parola, pregare, vivere la vita cristiana, servire Dio e la forma senza il contenuto e vuoto, privo di vita. Cioè possiamo fare tante cose che hanno l'apparenza di essere cristiane, della vita cristiana, ma in effetti sono solo un atto formale esterno, ma è vuoto dentro. Cioè, possiamo fare tante cose in cui la presenza di Dio non c'è e quindi facciamo giusto dei rituali, dei riti, delle liturgie, ma non c'è la presenza potente e la realtà della vita di Dio, nella nostra vita o quando siamo insieme. Questo è lo spirito religioso, ci vuole tenere lontani dal vivere pienamente tutto quello che Gesù ha guadagnato per noi sulla croce con la sua risurrezione, e impedirci di essere attivi, di essere una luce in questo mondo, di portare il regno di Dio intorno a questo mondo. Ci mantiene i credenti in una forma di paralisi, ma con un inganno, l'inganno di credere che effetti questa è la vita cristiana, questo è il tutto quello che Dio ha preparato per noi, di accontentarci di quelle briciole che possiamo vivere quando Dio ci ha dato in abbondanza, non solo per noi stessi, ma per condividere gli altri. Ed è uno spirito che agisce in un modo subdolo, abbiamo visto in questi giorni, come uno lievito che penetra la nostra vita, che penetra le nostre comunità, per tenerci in questa forma di passività e nell'illusione che tutto va bene, che questa è la normalità. Amen. La religiosità porta alla deformazione della vita cristiana, e il suo inganno può portare i credenti ad aprirsi a diverse forme di idolatria, anche di occultismo, e attraverso i suoi mezzi. Fa credere che quello che noi viviamo come vita cristiana è il massimo, ma siccome non siamo... Se noi viviamo solo di regole, viviamo solo di rituali, rimane il vuoto dentro di noi, e questo vuoto il nemico cercherà di colmarlo in qualche modo e di attrarci verso altre cose e adorare altre cose o altre persone al posto di Dio. Adorarle vuol dire inchinarsi davanti a loro, vuol dire servirle, vuol dire fare delle cose per compiacerli, per essere riconosciuti, per essere accettati, ok? Lo spirito religioso è estremamente sottile ed è difficile da acchiappare, abbiamo detto in questi giorni, perché una delle caratteristiche dello spirito religioso è quello di nasconderci il fatto di avere uno spirito religioso. E quindi è un sistema occulto, se vogliamo. Okay? L'Apostolo Paolo affronta questo tema coi Galati, perché questo spirito religioso lavora dall'inizio dei tempi, dal tempo della caduta, è tutto un sistema che il nemico ha creato per allontanare le persone da Dio, e ha cominciato a funzionare ed agire anche nella Chiesa primitiva. L'Apostolo Paolo scrive ai Galati, che erano dei gentili, quindi non ebrei, che si erano convertiti e che avevano accettato il Signore Gesù, e poi c'erano dei fratelli che sono intervenuti, che hanno cominciato a spingere convincere le persone di questa chiesa, questi nuovi convertiti, che dovevano fare delle cose per guadagnarsi la salvezza, perché non bastava praticamente quello che Gesù ha fatto. E l'Apostolo Paolo si indirizza proprio ai Galati con queste parole che adesso leggo di qua, e dice questo: tutto il libro, tutta la lettera dei Galati è indirizzata a questo, cioè per aprire gli occhi ai credenti dei Galati che erano ingannati da questo spirito religioso. E dice così: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano? Così colui che vi somministra lo Spirito e opera miracolo tra di voi lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? In pratica quello che l'Apostolo Paolo dice è che questo spirito religioso ha lavorato in questi credenti con una forma di stregoneria, perché ammagliare vuol dire stregare con gli occhi, ed è una forma di stregoneria, e dice: ci sono delle persone che si sono introdotte come falsi fratelli in mezzo di voi e che vi hanno stregati in modo da rendervi ciechi all'opera completa di redenzione del Cristo Gesù. E questo è quello che lo spirito religioso fa: acceca la vita dei credenti di fronte all'opera di Gesù, alla pienezza dell'opera di Gesù, a tutto quello che Gesù ha provveduto per noi, e ci fa limitare questa visione, questa prospettiva, e a vivere chiaramente in un modo limitato, e in più entrare a fare degli sforzi per guadagnarci quello che Gesù ha già compiuto. Gesù ha già tutto compiuto sulla croce, e noi cerchiamo di farlo, di appropriarcene attraverso degli sforzi. Questo è lo spirito religioso. E lo spirito religioso, mi ha detto prima, è qualcosa che apre un vuoto, che crea un vuoto dentro di noi, perché ci allontana in effetti dalla presenza di Dio, e ci fa entrare in rituali, in forme che sono vuote della presenza di Dio. Questo vuoto dentro di noi è come una fame spirituale che si crea dentro di noi, e visto che siamo accecati di fronte a quello che Gesù può fare alla nostra vita, questo spirito religioso ci porta a riempire questo vuoto con cose che non sono da Dio, che diventano idoli. Okay? Dove c'è un vuoto di Dio dentro di noi, il nemico usa questo vuoto per proporci altre cose per riempirlo. Ed è tutto nella storia della parola di Dio, quando leggiamo la storia del popolo di Israele, è questo che succede. Dio ha provveduto, ha fatto dei miracoli, ha fatto delle grandi cose, ma il popolo di Dio per qualche motivo si allontana da Dio e apre il suo cuore a degli idoli e all'occultismo. Okay? E in effetti quando leggiamo questo brano di Prima Re, capitolo 18, così, capitolo 16, versetto 29-33, dice, lo leggiamo un attimo per entrare un po' nella storia, dice: Acab, figlio di Omri, era uno dei re di Israele, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda, e regnò a Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto, come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Prese in moglie Jezebel, figlia di Edbal, re dei Sidoni, e andò ad adorare Baal, a prostarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore, Dio di Israele. E in questo tempo così terribile per il popolo di Israele, allontanato da Dio, adoratore di Baal e di Astarte, che sono due potenze spirituali che hanno lavorato dall'inizio della caduta e continuano a lavorare anche oggi purtroppo in questo mondo, e cercano di fare l'opera, sono strumenti del nemico che lui usa per schiavizzare le persone, ed è attraverso lo spirito religioso apre all'adorazione di questi idoli e apre la nostra vita, può aprire la nostra vita all'influenza di questi idoli di Baal e di Astarte, anche se non li adoriamo direttamente, ma la loro influenza e i loro effetti si riconoscono nella vita di oggigiorno, si riconoscono nella vita di questo mondo e possono influenzare anche noi. Una delle caratteristiche di Baal era quello che Baal pretendeva il sacrificio dei bambini, ok? E noi viviamo in un contesto in questo mondo dove c'è un sacrificio continuo di bambini. A volte si parla della Shoah e di 6 milioni di ebrei che sono stati uccisi, ma non contiamo quanti milioni di bambini sono stati uccisi in questi ultimi anni attraverso l'aborto. Questo è un sacrificio che viene fatto continuamente a Baal. È lo spirito di Baal che agisce, è uno spirito religioso, sottile, che è là per uccidere i nostri figli. Comincia con gli aborti. L'aborto ha fatto, ci sono milioni di bambini che sono stati uccisi attraverso l'aborto solo negli Stati Uniti, senza contare in tutto il resto del mondo. Questo è il frutto di Baal, perché questo mondo si è rivolto a Baal e purtroppo la Chiesa ha accettato passivamente questa situazione e non stiamo facendo niente veramente per contrastare di reale contro queste cose, perché in qualche modo siamo influenzati e accecati da quello che succede e lo accettiamo dicendo queste sono cose del mondo, ma noi viviamo dall'altro canto una passività che non risponde a queste esigenze e noi siamo noi stessi toccati da questo. Se noi guardiamo il problema di questa generazione, soprattutto degli adolescenti, vi assicuro che c'è da piangere quando pensiamo a questo, perché una delle cose che il nemico fa a questo spirito di Baal è quello di derubarci della prossima generazione, perché non possa entrare nell'eredità dei padri e possa vivere quello che Dio sta preparando per questa prossima generazione, che è il più grande risveglio della storia. E la cosa che fa più soffrire è che c'è un attacco proprio contro gli adolescenti, e lo sentiamo e lo viviamo anche in mezzo di noi, e credo che Baal sta cercando di derubarci quello che ci appartiene, quello che appartiene al Signore, e noi dobbiamo strappargli questi sacrifici. Non lo facciamo direttamente, ma lo facciamo con la nostra passività e con la nostra attitudine religiosa, permettiamo a questi spiriti di derubarci, se non uccidere i nostri figli, di derubare questa generazione, di allontanarla da Dio per non permettere a questa generazione di entrare in quello che Dio ha per loro. E questo è estremamente terribile. E noi dobbiamo essere consapevoli, a volte diamo la scusa a tante situazioni, a tante circostanze, per questo e per quell'altro, ma intanto questo spirito continua a derubarci dei nostri figli e della prossima generazione, quando Dio vuole questa generazione per Lui. E noi dobbiamo batterci per questa generazione, dobbiamo strappare i nostri figli dall'altare di Baal. Cioè, parlo chiaro, e questo è quello che succede nello spirito, non viviamo in un mondo solo naturale. Noi siamo stati introdotti in un mondo, viviamo in un mondo spirituale in Cristo Gesù, ma c'è tutto un mondo spirituale intorno a noi, e quello che vediamo è il frutto di quello che succede nel mondo spirituale. O è il frutto dell'opera di Dio, o è il frutto dell'opera del nemico. E noi dobbiamo schierarci in qualche modo, è quello che succede in questo tempo. C'erano questo re che doveva rappresentare l'autorità di Dio in questo popolo è quello che ha portato il popolo lontano da Dio all'idolatria di Baal e di Astarte. Astarte era un'altra grossa potenza spirituale, era un idolo che rappresentava la fertilità, il sesso e la fertilità, e quindi anche qui sappiamo, anche qui vediamo il frutto di Astarte con tutto quello che riguarda la pornografia, la perversione sessuale che sta diventando sempre peggio. Di nuovo è un frutto di adorazione di questi idoli in qualche modo, perché non diamo il posto a Dio, e dove c'è il vuoto il nemico introduce i suoi spiriti e produce i suoi frutti. E noi cosa facciamo? Stiamo a guardare o facciamo come questi fratelli a Los Angeles che hanno riempito questo stadio con 100.000 persone e hanno fatto tutto 15 ore di preghiera, di intercessione perché Dio possa mandare un risveglio, perché Dio possa mandare il suo spirito e perché Lui possa manifestare il suo regno. Questo è vivere la vita cristiana. Per questo abbiamo fatto questo seminario in questi giorni, abbiamo voluto connetterci a posto con questi fratelli. Vogliamo entrare nello stesso spirito, non vogliamo rimanere nella passività. Lo spirito religioso ci mantiene nella passività. Se stiamo nella passività e se ci accontentiamo, rimaniamo là senza reagire a quello che il nemico sta facendo, noi stiamo già ingannati da uno spirito religioso. Se noi ci accontentiamo della vita che noi facciamo, di venire in chiesa la domenica mattina, di fare il nostro culto, una riunione a settimana, e questa è la nostra vita cristiana, noi siamo già affetti dallo spirito religioso, di cui io sono il primo, non sto qua. Facendo questo studio, Dio mi ha parlato che io devo a che fare con questo spirito religioso, perché è talmente forte questo spirito religioso anche in questa nostra nazione, in questo nostro continente, che ci acceca e ci rende insensibili e passivi. Noi dobbiamo reagire a questo, altrimenti saremo sottoposti a questo spirito religioso. Voglio solo farvi vedere prima. Noi viviamo in un continente, l'ho fatto vedere ieri, in Europa, dove abbiamo un governo che ha il suo Parlamento a Strasburgo, e questo edificio del Parlamento di Strasburgo è stato fatto sulla forma e sul modello della Torre di Babele. È un edificio che non è terminato, a fianco c'è un'immagine come la Torre di Babele. E quindi il centro del nostro governamento, il governo in Europa, ha a che fare con questi idoli, perché il centro di Babele, dove tutto è cominciato, lo spirito religioso è cominciato a manifestarsi, dove gli idoli di Baal e di Astarte hanno cominciato a prendere il loro posto, e noi abbiamo edificato in Europa un edificio in onore di Baal e di Astarte. E dietro, a fianco, siamo andati a Strasburgo, c'è questa immagine in basso di Europa che cavalca questo toro. Toro rappresenta Baal. Europa era la figlia di un re di Tiro, che è stata violentata da Zeus, da Giove, da Baal, la stessa cosa, l'ha violentata perché era attratto da lei, siccome lei non voleva cedere, allora ha abusato di lei con l'inganno. Questo è il nome che è stato dato al nostro continente. Questa è un'altra consacrazione di un continente allo spirito di Baal. In questi giorni, sapete cosa è successo a Palmira, da parte dell'ISIS, che hanno distrutto questi resti, e tra gli altri questo arco che era l'ingresso del Tempio di Baal. Bene, i popoli hanno deciso che tra questo anno e l'anno prossimo costruiranno in tutto il mondo, nelle piazze principali, una riproduzione di questa porta dell'ingresso di Baal in tutte le città importanti, cominciare da New York e da Londra. 1000 di queste città sarà costruito con questo portale che rappresenta questa porta del Tempio di Baal che è stata distrutta a Palmira. E che vuol dire che stiamo ricostruendo i vecchi idoli e stiamo richiamando gli stessi spiriti a governare questo mondo. E se noi non abbiamo gli occhi aperti come credenti e non facciamo qualche cosa, cioè non pensiamo che noi non saremmo influenzati da tutto questo. Perché il nemico viene per rubare, per distruggere, per uccidere. Noi gli togliamo la possibilità di farlo, ma noi non potremmo rimanere protetti perché noi siamo cristiani. Mi dispiace, non è questo il discorso. Noi siamo protetti quando siamo nella condizione giusta davanti a Dio, che abbiamo le porte chiuse nella nostra vita e che siamo forti nello Spirito Santo. Questa è la protezione. Non è perché abbiamo scritto cristiani qui che siamo protetti. Non è perché veniamo la domenica mattina al culto che siamo protetti. Siamo protetti se stiamo vivendo quello che Dio si aspetta di noi di vivere, se noi prendiamo il posto che Lui si aspetta da noi. Ma veniamo all'antidoto. Qual è l'antidoto? In tutta questa storia attorno del popolo di Israele in questa condizione, troviamo questo uomo che Dio chiama Elia, il primo re, leggiamo questo, e che Dio prepara questo uomo, questo profeta, per un compito particolare. Lo spirito profetico che Dio ha liberato in Elia, era l'unica possibilità che Dio aveva di confrontare questi spiriti e queste autorità spirituali e politiche che stavano portando il popolo di Israele alla distruzione. E Dio chiama Elia e gli dà questo compito di risvegliare il popolo per farlo uscire dall'inganno dell'idolatria. Allora Jezebel era la moglie di Acab, di questo re passivo, di questo re che si è dato anche lui agli idoli, e Jezebel veniva il suo padre era il re di Sidone, che era un idolatre, adoratore di Baal e di Astarte, e Jezebel ha convinto suo marito a stabilire questo culto di Baal e di Jezebel a Samaria, nel regno di Israele, nel Baal e di Astarte, ok? E quindi aveva cominciato a uccidere i profeti di Dio, perché lo spirito religioso non accetta lo spirito profetico, perché lo spirito profetico è quello che denuncia lo spirito religioso, quindi lo spirito religioso cerca di uccidere e di far tacere i profeti. E non solo lei aveva ucciso dei profeti, ma aveva creato tutto uno stuolo di falsi profeti, 450 profeti di Baal e 450 profeti di Astarte. Quindi aveva riempito il popolo di Israele di falsi profeti che parlavano a nome di Baal, a nome di Astarte, al suo popolo. Quindi era il massimo, Acab è stato uno dei peggiori, dice dentro la Bibbia, e Dio chiama Elia e dice: Elia, voglio usare te come profeta per portare il popolo indietro e riportarlo a me. Allora una delle cose che Elia fa da parte di Dio è quello di chiedere questa sterilità e questa eredità su Israele per 3 anni, e Elia pregò Dio che per 3 anni non scendesse pioggia in Israele. Un anno basta, 2 anni bastano, 3 anni diventa pesante. Non c'era più acqua, non c'era più acqua per il bestiame, non c'era più acqua per le persone. Quindi Acab cerca in qualche modo di trovare delle soluzioni, fin tanto che Elia si fa presente e dice: voglio parlare con Acab, voglio sfidare quello che lui sta facendo. E troviamo questo brano in Prima Re, non è più... Prima Re 18, scusate, dice: molto tempo dopo, nel corso del 3° anno, quindi di eredità, e non c'era più pioggia, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati a Acab, e io manderò la pioggia sul paese. E Acab andò incontro Elia, appena Acab vide Elia gli disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? E Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai Baali. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, che mangiano la mensa di Jezebel. Quindi raduna Acab e il popolo e questi falsi profeti sul monte Carmelo per fare una cosa, per confrontare Baal e fare una scelta al popolo di dire: adesso, dice Elia, dobbiamo smettere di camminare con i piedi in 2 scarpe, o scegliamo Dio o scegliamo Baal. E vi assicuro, siamo nelle stesse condizioni anche noi oggi. Non quelli del mondo, noi dobbiamo scegliere chi vogliamo servire. Se vogliamo servire Dio completamente o se vogliamo servire Dio in una parte religiosa e fare della nostra vita, il resto della nostra vita, quello che vogliamo. Perché il resto della nostra vita che facciamo quello che vogliamo, quello è offerto a Baal e a Astarte. E credo che Dio in questi giorni vuole parlare nello stesso modo, per quello Dio ha liberato già da tempo lo spirito profetico, anche se noi in Italia siamo ancora all'oscuro, perché siamo in un territorio dove c'è un forte spirito religioso e idolatra. Che ne pensiamo? Sto parlando di un'istituzione, non sto parlando di persone, anche se delle persone sono coinvolte, ma noi siamo sotto un forte spirito religioso. Solo per dirvi, la bandiera dell'Europa è azzurra con 12 stelle sopra. Sapete cosa vuol dire? Quando è stato scelto qual era la bandiera dell'Europa, hanno fatto da diversi progetti, e uno di queste persone era un adoratore di Maria e ha proposto di mettere quello che è la rappresentazione della Madonna, non Maria della Bibbia, della Madonna, che è sempre in un campo azzurro con 12 stelle sulla testa. E quindi anche di nuovo l'Europa è stata messa di nuovo sotto questo spirito religioso, e voglio dire chiaro cosa ci sta dietro l'adorazione di Maria, è di nuovo lo spirito di Jezebel. È giusto una trasformazione dello stesso spirito di Astarte. È sempre Astarte dietro a questo. L'adorazione di Maria è stata decisa in un concilio a Efeso, nel 300 e qualche cosa, ok? E a Efeso c'era il centro dell'adorazione della dea Diana, che è un altro nome di Astarte. Ed è lì è stato stabilito è l'inizio dell'adorazione di Maria, della Madonna, scusate, Maria è un'altra. E di nuovo un'apertura a gente. Beh, noi siamo in questo spirito religioso, noi siamo influenzati da questo, abbiamo bisogno di, anche noi, di lasciarci toccare dello spirito profetico di Dio e di fare anche noi una scelta sotto quale spirito vogliamo lavorare. Se la nostra vita non è pienamente consacrata a Dio, tutto quello che non lo è, comunque è sottoposto a questo spirito religioso, a questo spirito idolatra. Questo è chiaro, è vulnerabile, quello che non è dato a Dio è vulnerabile. Non è perché siamo cristiani che siamo scoperti nelle aree che noi non sottomettiamo a Dio. Se la nostra vita non è sottomessa a Dio, quella parte che non è sottomessa a Dio e che faccio quello che io voglio, quella parte è vulnerabile, il nemico ha il diritto di influenzarla e di farci pagare le conseguenze. Nel tempo di Elia c'era questa situazione particolare, che devo leggere lì perché ce l'ho dappertutto, a volte cerco di organizzarmi ma non ci riesco. C'erano questi elementi che comunque troviamo anche oggi, se Dio ci apre gli occhi col suo spirito, vediamo che noi ci troviamo in tante di queste conseguenze. Uno, c'è il compromesso che si muove verso e stabilisce il sincretismo religioso, cioè tutto va bene, cerchiamo di adattarci a tutto, i musulmani sono i nostri fratelli, Allah è il nostro Dio, questo si chiama sincretismo, questo è diabolico, ok? Ma possiamo farlo a diversi livelli questo compromesso, quando noi compromettiamo la nostra vita, la nostra relazione con Dio con altre cose che noi adoriamo al posto di Dio, è un compromesso, viviamo un piede in due scarpe, è quello che diciamo succedeva in questo periodo. Tolleranza verso l'inganno speso della verità di Dio, tutto succede intorno a noi, c'è la menzogna e noi siamo il piccolo gregge tranquilli che ci facciamo la nostra strada. Fuori succede quello che succede, ma non si sente il popolo di Dio che alza la sua voce per dire questo non è giusto. Questo vuol dire compromesso, ok? Come ho detto, io sono il primo. Dio vuole svegliarci e tirarci fuori da questo, come vedremo. L'idolatria, l'occulto, falsi sacerdoti, falsa adorazione. Cioè ci sono tutte deformazioni che entrano senza andare per forza all'eccesso, ci sono delle deformazioni in quello che facciamo per Dio che sembra il vero ma non ha niente dentro. E questo è un altro compromesso, è un'altra confusione, è uno spirito di confusione. E questo apre la possibilità a ogni voce di parlare anche nella Chiesa, nel senso che siccome non c'è una chiara distinzione tra quello che è vero e quello che è falso, possiamo ascoltare qualsiasi cosa, come diceva prima Franco, possiamo pensare che ci viene detto qualcosa che è corretto nello spirito giusto, mentre di nuovo lo spirito religioso che sta parlando e noi non ce ne accorgiamo perché non abbiamo fatto una distinzione dentro di noi. Un forte spirito antiprofetico. Lo spirito profetico è soffocato. Quanto unzione profetica vediamo nel nostro paese? Quanti profeti che ci parlano da parte di Dio sentiamo? Come mai non ci sono questi profeti che parlano? Perché lo spirito religioso soffoca questo e ci rende ciechi, non ci fa neanche pregare, gridare a Dio e dire Signore, fai elevare il tuo spirito profetico, abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce perché tu parli attraverso i profeti oggi come parlavi nel passato, non è finito l'unzione profetica. Dio dice che ha dato dei ministeri, tra cui il ministero profetico, per l'edificazione della Chiesa. Quindi, se noi ci accettiamo di non sentire questa voce profetica, noi siamo sottomessi e illusi da qualche parte dello spirito religioso, perché se non lo fossimo, grideremo a Dio e diremmo, Signore, parlaci, ma parlaci con il vero spirito profetico. Amen? Perché abbiamo bisogno di direzione da parte di Dio, abbiamo bisogno che Dio ci confronti, come vedremo che ha fatto Elia col popolo di Israele, perché lo spirito profetico non è solo per incoraggiarci e per dirci tutto va bene o questo è per te, ma lo spirito profetico è anche uno spirito di riforma che viene per confrontare il nostro errore e per riportarci davanti a Dio. Come leggiamo nelle sette lettere dell'Apocalisse. Abbiamo bisogno di questo spirito profetico, come ai tempi di Elia. Antiunzione, antiprofetico, e persecuzione verso quelli che invece vogliono camminare nelle cose di Dio. Cioè questo è un altro aspetto che c'era, ok? Quindi falso profetico e falsi profeti. Sì. C'era una... Cosa devo fare? Ok. Ma lo mettiamo sul sito, quindi non vi preoccupate. Tutte queste slide le trovate sul sito. Una leadership assente o una leadership controllante. Lo spirito religioso crea sempre questo. O una leadership assente come Acab, che permette a Jezebel di agire, o uno spirito controllante come Jezebel, che lavora in un mondo di passività. Cioè, questi sono sempre i due estremi, e lo abbiamo visto nella storia, possiamo fare degli esempi che non abbiamo tempo. Potere politico e religioso corrotti e in collaborazione. Lo spirito religioso, come abbiamo detto in questi giorni, va sempre insieme a uno spirito politico, perché ha bisogno del politico per poter stabilire il suo governo. Divisione, perché i due regni di Israele si erano separati a causa di questa distorsione, mancanza di benedizione, aridità, sterilità. Signore, come mai non vediamo le tue guarigioni? Signore, come mai non vediamo risolversi i problemi? Signore, perché siamo in questa aridità? Ci chiediamo perché? Perché siamo in una posizione che non è corretta davanti a Dio, perché Dio vuole benedirci. Vuole benedire noi come sta benedicendo altri popoli in questo mondo. E se non vediamo la benedizione di Dio, non è colpa di Dio, non è perché Dio non vuole farlo. Non è solo per mancanza di nostra fede, è perché noi siamo sottomessi a uno spirito religioso che ci mantiene nell'incredulità. Crediamo nella nostra testa, ma non nel nostro cuore. Questo si chiama spirito religioso. Allora vediamo questa eredità, questa sterilità, questa povertà anche nella Chiesa, la povertà di ministeri, la povertà di ministeri di guarigione, di liberazione, di resurrezione, tutte cose per cui Gesù è morto e risorto. Amen? Nessuna scarsa manifestazione della presenza di Dio, ci accontentiamo di qualcosa che diciamo sentiamo la presenza di Dio, ma non ci rendiamo conto qual è la presenza di Dio, perché quando leggiamo la Bibbia, quando Dio si manifesta, non abbiamo neanche bisogno di dirlo, perché quando Dio si manifesta lo fa per manifestare tutto quello che Lui è, lo fa per farci del bene, lo fa per distruggere il male in noi, lo fa per benedirci, lo fa per guarirci, lo fa per liberarci. Questa è la presenza di Dio. E se queste cose non ci sono, non si manifestano, non possiamo dire c'è la presenza di Dio come Lui vorrebbe che fosse. Perché quando Dio è presente non viene qua per scaldare una sedia e stare giusto insieme a noi perché cantiamo davanti a Lui. Viene qua perché Lui vuole agire nella sua sapienza e nella sua potenza. E se questo non lo vediamo, dobbiamo porci una domanda, perché il problema non è da parte sua. Amen? Questa mancanza di pioggia, questa eredità nel naturale rappresenta un'eredità anche a livello spirituale. Noi possiamo anche avere la pioggia piovuta in questi giorni, ma quanto piove nel mezzo di noi, quanto piove nella nostra vita, questo è il punto, amen? Nessuna visione del regno, invece si stabiliscono i regni degli uomini, questo è il mio regno, questa è la mia proprietà, questo è il mio ministerio, questa è la mia chiesa, questa è la mia denominazione, è mia. Invece di cercare il regno di Dio che va al di là del nostro, di quello che noi riteniamo che sia nostro. Ricordo che un pastore diceva sempre, La mia chiesa, un giorno volevo alzarmi e dire, guarda che la chiesa non è tua. Tu non sei qua per avere una chiesa. Tu sei qua per amministrare la chiesa di Gesù. Noi non abbiamo una chiesa che ci appartiene. Noi non abbiamo una denominazione che ci appartiene. Il regno è il regno di Dio. È il suo governo che dobbiamo cercare, non il nostro governo. Perché quello ci porta a queste gelosie, invidie, autodifesa, accuse, e ci separa. Invece di avere un corpo di Cristo unito che si unisce insieme in questa città e combatte questi spiriti religiosi, noi facciamo la divisione tra di noi, ognuno si guarda il suo orticello e si guarda bene dall'alto di farlo entrare. Amen? Allora, però dopo poi ci facciamo qualche cosa, fratelli e sorelle. Allora cosa fa Dio attraverso Elia? Veniamo finalmente alla soluzione, ma dobbiamo capire perché. Elia raduna il popolo, raduna Acab, non Jezebel, ma raduna Acab perché era lui il responsabile, dice andiamo su Monte Carmelo, tu fai venire i tuoi falsi profeti, io faccio venire, vengo io perché era l'unico profeta che è rimasto, l'unico che era rimasto fedele a Dio, almeno di quelli che non erano nascosti, c'erano altri che erano nascosti, ma lui si trova da solo a confrontare il popolo che era contro di lui, a confrontare il re che era contro di lui, a confrontare i 450 profeti di Baale e i 400 profeti di Astarte. Ora dobbiamo immaginare cosa vuol dire questa confrontazione spirituale, l'ambiente, l'atmosfera che Elia stava confrontando. Elia dice, ok, facciamo una cosa, oggi dovete decidere chi volete servire, se volete servire Baale, allora andate dietro lui, e smettete di camminare con due piedi in una scarpa, il piede in due scarpe. Se volete servire Dio, oggi decidete per Dio. Allora, siccome non siete sicuri di chi è, oggi faremo un test. I profeti di Baal faranno un altare, sacrificheranno un toro a Baal e chiederanno che il fuoco venga dal cielo, che Baal mandi il fuoco e che sia il fuoco di Baal a bruciare questo sacrificio. Poi io farò un altare all'Eterno, che era stato distrutto, Questo altare che era dato a Dio per il sacrificio di Dio era stato distrutto perché ormai nessuno si interessava più di questo. E dice, io farò un altare, io metterò un toro e io chiederò a Dio, a Jehovah, a Adonai, di manifestarsi col fuoco. E il Dio che si manifesterà come il fuoco, quello è l'unico vero Dio. Oh. Allora i profeti di Baal fanno questo altare, il sacrificio, il toro, uccidono, cominciano a pregare Baal di qua, Baal di là, cominciano a farsi delle incisioni perché Baal non è disposto a intervenire. Il sangue che gronda da queste ferite, non so se avete mai visto questo, ma succede anche in Italia, davanti a delle chiese che la gente si ferisce per avere la grazia della Madonna o dei Santi, e c'è il sangue che cola per terra, perché se non il sangue non cola per terra non ci potrà essere una risposta. Non abbiamo bisogno di tornare là, stiamo nello stesso tempo. Non so se l'avete mai visto in questi documentari, ma sono un orrore di vedere queste persone che si flagellano davanti alle chiese per spargere il sangue per avere una grazia. È lo stesso Dio vale a starte, la stessa cosa, ok? E quindi vanno avanti tutto il giorno, a un certo punto niente succede, Baal non risponde. E Elia dice, ma dove è andato a finire il vostro Dio? Forse non vi sente, forse è occupato. E nel testo originale dice, forse è andato al gabinetto e non vi sente. Non è stato tradotto così, giusto perché... Ma nel testo originale dice, forse è andato in bagno, cioè facendo i suoi bisogni e non vi sente, ok? E dice, quando venne l'ora dell'offerta della sera, visto che quelli non hanno fatto niente, dice, ok, allora prende queste 12 pietre che rappresentano di nuovo l'unità del popolo di Israele, che era diviso in due regni, e lui rimette queste 12 pietre insieme dicendo, il popolo è un popolo unico, non c'è il regno di Israele e non c'è il regno di Giuda, è un popolo unico che Dio ha riscattato, questo vale anche per noi. Non c'è la chiesa di evangelici pentecostali, battisti o denominazione qui, c'è un corpo unico. E fin tanto che questo corpo non riconosce questa unità, non so quanto rivedremo questa benedizione, ma Elia stabilisce Dio Jehovah è un Dio dell'unità e di un popolo unico e non diviso. Quindi 12 pietre, costruisce l'altare, prende il toro, lo uccide, lo mette sull'altare. Poi dice, ok, prima di domandare il fuoco voglio rendere le cose estremamente difficili. Allora gettate dell'acqua sull'altare, sul sacrificio, intorno all'altare, una volta, due volte, tre volte l'acqua che colava. Dice adesso pregherò Adonai. E allora lui si mette davanti a Dio, prima re 18:36, dice, allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse, Signore Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo, che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, un Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore, consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. E tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse, il Signore Adonai è Dio, Adonai è Dio. Elia disse loro, prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi. Quelli li preso ed Elia li fece scendere al torrente di Chison e laggiù li sgozzò. E dopo questo vediamo nella storia che la pioggia riviene e riscende di nuovo sul popolo. Non è ancora finita la storia perché ci saranno altri passi che Dio fa. Ma questo è quello che Dio vuole fare anche oggi. Vedete, Elia era un profeta, ma non è un profeta come lo vediamo oggi, noi lo pensiamo, qualcuno che viene e dà delle parole profetiche, che ci dice cosa Dio vuole fare nella nostra vita, eccetera. Non vediamo tutto questo. Che tipo di profeta è Elia? È un profeta come Giovanni Battista. Anche Giovanni Battista non ha fatto i miracoli, non abbiamo storia di miracoli di Giovanni Battista. Ma che cosa sono venuti a fare? Sono venuti a preparare un popolo ben disposto per la venuta del Messia. Sono dei profeti di riforma, dei profeti che denunciano quello che è la distorsione nella vita del popolo di Dio per riportare il popolo di Dio all'adorazione completa dell'unico vero Dio. È uno spirito di riforma che Dio vuole liberare ancora oggi, perché noi abbiamo bisogno di riforma. Cosa vuol dire riforma? Vuol dire tornare nella forma giusta che Dio aveva previsto che il suo corpo, la Chiesa, possa avere perché la sua benedizione possa scendere. Lo spirito profetico ha prima di tutto questo, certo è uno spirito di incoraggiamento, di esortazione, eccetera, questo sì, ma ci sono dei momenti come in questo tempo che Dio ha bisogno di una parola forte per portare un cambiamento forte E noi oggi abbiamo bisogno di un cambiamento forte nel corpo di Cristo, perché noi possiamo ritornare nella forma che Dio ci ha dato, perché lo Spirito Santo scenda e ci benedica, come ha pregato ieri a Los Angeles tutta la giornata. Vogliamo vedere lo Spirito Santo che si muove, perché se lo Spirito Santo non si muove, noi stiamo qui in vacanza aspettando di andare in cielo, e non è questo per cui Dio ci ha salvati. Noi siamo qui per vedere le opere potenti di Dio, e io grido al Signore, cioè, e sento questa mattina una rabbia, non contro il popolo di Dio, ma sento una rabbia contro questo spirito religioso, perché è talmente sottile, talmente ingannevole, che non ci fa neanche rendere conto, dopo anni, della condizione in cui noi siamo, e quanto noi siamo lontani da quello che è il Vangelo del Signore Gesù, che leggiamo nei Vangeli o nel Libro degli Atti, perché quella è la forma che Dio aveva preparato. Il Libro degli Atti non ha finito col capitolo 28, ma il Libro degli Atti doveva continuare, e doveva continuare con segni e miracoli più grandi di quelli che ha visto la Chiesa primitiva, perché quello era solo l'inizio. Allora come possiamo dire noi oggi che siamo nella posizione giusta e che siamo la Chiesa e il corpo di Cristo che Dio vuole che noi siamo? Io non posso dirlo, io devo dire di Signore Dio, perdonami e perdonaci, perché non è questa la Chiesa per cui tu sei morto. Perché noi siamo qui per trasformare il mondo, per manifestare il regno di Dio, non siamo qui per venire a fare delle riunioni, veniamo qui per adorare Dio, ma per essere pronti per andare a portare il regno di Dio nel mondo, per portare segni e miracoli, come è successo anche ieri in questo incontro. Questa è la nostra chiamata, questo è il nostro posto. Dio ci ha voluto salvare non per salvarci dall'inferno, ma per salvarci per il regno. Noi parliamo sempre di salvarci dall'inferno, ma Dio è venuto per salvarci per qualcosa di positivo, non salvarci da qualcosa di negativo soltanto. Certo ci salva dall'inferno, ma ci salva per il regno. Non basta uscire dall'inferno, vuol dire entrare in quella che è la volontà di Dio per oggi. Allora, cioè, abbiamo bisogno di rifare le stesse cose che ha fatto Elia in un altro modo, i passi che dovremmo fare, ricostruire l'altare di Adonai, l'unico vero Dio, e dire: Signore, non vogliamo più sapere niente delle altre cose, tu ci hai riscattati, apparteniamo a te e tu sei degno di noi. Amen. Riaffermare l'unità del popolo di Dio. Signore, vogliamo vedere un corpo unico. Gesù ha detto che ha fatto dei due popoli uno, già tra gentili e ebrei, cosa anche lì che il nemico ha cercato di dividere, ma poi ha creato tutta una serie di divisioni. Dio vuole vedere un corpo unito insieme, come ieri, 100.000 persone, diverse denominazioni, che pregavano lo stesso Dio per avere lo Spirito Santo che ci visita in un modo nuovo. E come ho detto ieri, c'erano dei leader, c'erano delle chiese che vedono già miracoli, guarigioni, anche resurrezioni, come il ministero di Rainer Bonke, eppure erano lì a gridare insieme agli altri: Signore, manda il tuo spirito, manda il tuo risveglio. Se lo chiedono loro, quanto più dobbiamo chiederlo noi, fratelli e sorelle. Amen. Ristabilire il sacrificio di Gesù come unico e completo, non c'è più niente da fare, ma è completo, cioè non è solo una parte, non è solo salvati per non andare all'inferno, cioè salvati per agire nel suo nome e compiere i suoi miracoli. Ma lo vuole fare attraverso il corpo, non vuole farlo solo attraverso un individuo qua, un individuo là, gli specialisti, i professionisti, come abbiamo sentito questa mattina. Dio vuole usare ognuno di noi per questo, vuole vedere un corpo che si muove, perché Dio non vuole glorificare degli individui, Lui vuole glorificarsi attraverso la sua Chiesa, il suo corpo, come insieme, come popolo, e questo è quello che Lui desidera. E dobbiamo ritornare a questo, non con le nostre forze, non con le nostre organizzazioni umane, perché non servono a niente, le abbiamo viste, abbiamo provato, ci abbiamo provato, non serve. Quando noi cerchiamo lo stesso obiettivo, abbiamo lo stesso cuore, lo stesso sentimento, allora troveremo un'unità che è l'unità dello Spirito. E non avremo bisogno di organizzarci, ci troveremo insieme in un modo naturale, non potremo fare a meno di stare insieme. Offrire la nostra vita come sacrificio vivente a Dio. Romani 12:1, abbiamo parlato ieri. Offrite la vostra vita in sacrificio vivente a Dio, questo è il vostro servizio e ministero spirituale. E abbiamo detto ieri, dare la vita in sacrificio a Cristo non vuol dire mettere a morte il nostro vecchio uomo, questo è già una cosa che avremmo dovuto fare, ma vuol dire prendere questa vita, quella che Dio ci ha dato, quella nuova, attraverso cui Dio vuole agire, e vogliamo dare questa vita in un sacrificio, perché Dio possa usare questa vita per Lui e per onorare Lui, e basta. Non ci appartiene questa vita. Noi non abbiamo più la libertà di decidere cosa studiare, dove andare a lavorare, in quale nazione vivere, in quale città vivere, non abbiamo più il diritto di fare questo. È Dio che deve dirigere la nostra vita. Questo vuol dire essere corpo di Cristo. Vuol dire che la mia vita è a sua disposizione 100%. Signore, dove vuoi che io vada? Dove vuoi che io sia, Signore? Dobbiamo rimettere la nostra vita su su questo altare, ok? Chiedere il fuoco dal cielo, quello che ha fatto Elia. Ma il fuoco dal cielo scende soltanto quando c'è un sacrificio sull'altare, fatto ad Adonai. Noi vogliamo il fuoco dello Spirito, io voglio il fuoco. Il fuoco dello Spirito che brucia di passione per Lui, che brucia di passione per il Suo Regno e quindi che brucia di portare il Regno in questo mondo. Non soltanto di vedere le persone salvate, ma di vedere il Regno di Dio manifestato in questo mondo, il Suo governo, il cambiamento delle situazioni, una trasformazione intorno a noi. Ogni risveglio che c'è stato nel passato ha portato una trasformazione nella società, ha portato la giustizia, ha portato l'abbondanza, ha portato la benedizione. Noi non siamo qui soltanto per salvare delle persone, siamo qui per farle entrare nel Regno di Dio e vedere questo Regno di Dio che guadagna il territorio come questa città. Questa città appartiene a Dio. E l'unico modo per strapparla al nemico che la sta governando è quello di sottometterla al regno di Dio, sotto un altro governo. E il governo di Dio è rappresentato da noi. Noi siamo il governo che dobbiamo presentare l'autorità di Dio del suo regno qui. È una questione di autorità. Noi dobbiamo prendere il territorio, non solo salvare le persone. Perché quando avremo preso il territorio spirituale, le persone entreranno perché saranno libere da quello spirito religioso. C'era una città che stavano evangelizzando e la città era divisa da una strada, non mi ricordo più se era in Brasile o dove era. E stavano, da un lato di questa città c'erano un sacco di credenti e chiese, dall'altra parte della città praticamente niente. E quando andavano a fare evangelizzazione dall'altro lato della città non c'era nessuno, quasi nessuno che rispondeva al Vangelo. E si sono chiesti perché. E poi hanno scoperto che dall'altra parte c'erano delle adoratori di Satana, degli operatori dell'occulto, in tutta l'altra parte della città. E hanno detto, se vogliamo conquistare quella città e le persone, dobbiamo liberarle dallo spirito che governa su di loro. Allora hanno cominciato a fare intercessione e combattimento spirituale per rompere quei legami su quella zona della città. Quando hanno fatto questo, hanno cominciato a chiudersi gli operatori di occulto e altre cose, sono entrati nell'altro lato della città e hanno cominciato a raccogliere i credenti, le persone che sono convertite a Dio. Questo è il punto. È una questione di autorità, abbiamo parlato ieri, se volete potete ascoltare la registrazione che metteremo sul sito, ma è una questione di autorità. Il nemico agisce nell'autorità, noi dobbiamo agire nell'autorità che Dio ci ha dato, altrimenti non cambierà niente, potremo avere 2 o 3 persone salvate, ma sono talmente oppresse dal nemico che se non gli togliamo questa oppressione non potranno venire. Dio, è il fuoco di Dio che cambia le cose, ma il fuoco di Dio scende dal cielo se noi abbiamo messo un'offerta della nostra vita sull'altare. Se non c'è un sacrificio, cosa viene a bruciare Dio? Poi il fuoco di Dio può bruciare qualsiasi cosa. Quando il fuoco di Dio scende quel giorno che lì l'ha chiamato, dice che non ha bruciato solo il sacrificio, ha bruciato persino le pietre. Wow! Noi abbiamo un sacco di pietre dentro di noi ancora. E il fuoco di Dio viene e fa 2 cose, brucia quello che non è da Dio, lo consuma e infiamma la nostra vita per il regno di Dio. Questo è quello che Dio vuole fare. Ma ha bisogno di questo sacrificio? Ha bisogno che glielo diamo con tutto, anche la nostra moneta? Ci pensa Lui a bruciarlo, ma diamo la nostra vita a Dio. Questo è lo spirito profetico di Elia, questo è l'antidoto che Dio ha per tirarci fuori da questo spirito religioso. E noi dobbiamo, se non altro, pregare che Dio mandi questo spirito profetico di riforma. Questo lo possiamo fare tutti, io non ho questo ministero, io non so questo. Tutti abbiamo un privilegio, quello che possiamo pregare a Dio e chiedere delle cose precise. E la cosa precisa che abbiamo bisogno di chiedere alla nostra nazione, al nostro continente, come ha fatto quei fratelli, è di dire, Signore, io offro la mia vita davanti a Te, non so fare altro, Signore, ma mi metto nella preghiera e prego che Tu mandi questo spirito di ravvedimento, questo spirito profetico, questo spirito di riforma che ci riporta nella condizione giusta in cui la Tua pioggia può scendere. Amen. Riforma significa ritornare alla forma originale di Dio. Adesso lo saltiamo. In Malachia c'è una profezia che dice che negli ultimi tempi Dio manderà Elia, o meno lo spirito di Elia, per portare il cuore di padre verso i figli e il cuore di figli verso i padri. Una riconciliazione generazionale dove la benedizione di Dio scende. E lo manda attraverso uno spirito profetico. Gesù l'ha detto. Elia è già venuto in Giovanni Battista, ma Elia deve venire per restaurare ogni cosa, prima che Gesù torni. L'ha detto Gesù in Matteo 17. Ok? Dobbiamo aspettarci che questo spirito di Elia lavori ancora in questi giorni, a cominciare da noi, perché la benedizione di Dio scenda e affinché la benedizione di Dio si sparga anche intorno a noi. Noi dobbiamo chiamarlo questo spirito profetico, il vero spirito profetico, lo spirito di Elia che ci parla, ci rivela, ci mette in evidenza, ci richiama a fare delle scelte. Lui, attraverso il suo spirito, nel nostro cuore, non attraverso solo delle persone, ma attraverso il suo spirito, a fare questa scelta e a metterci a disposizione affinché il suo fuoco scenda. E quando scende il suo fuoco, scende anche la pioggia di benedizione. Amen. Sono arrabbiato contro lo spirito religioso. E più ne parlo e più mi arrabbio. In questo weekend mi sono arrabbiato ancora di più con questo spirito religioso. Perché è veramente tremendo e ci tiene offuscati da certe cose. Non riusciamo a vederlo. Forse anche stamattina non riusciamo a vedere questo. Non riusciamo a vedere la realtà che... Scusate. Ok? Sono arrabbiato contro lo spirito religioso nella mia vita e nella vita della Chiesa, perché questo non è quello che Dio si aspetta da noi, quello che Dio vuole. Non è questo per cui Gesù è morto sulla croce ed è risuscitato. È quello che noi troviamo nella sua parola. Quello è quello che Gesù, per cui Gesù è morto e risuscitato per noi. E fin tanto che io non vedo quello nella mia vita e nella vita della Chiesa, allora non posso essere contento e sono arrabbiato, perché è lo spirito religioso che lavora. Ci sono degli idoli che abbiamo accettato nella nostra vita e che adoriamo, la nostra vita, la nostra professione, il nostro studio, quello che noi facciamo, il nostro ministerio, come se fosse nostro. Noi non abbiamo niente che ci appartiene. L'Apostolo Paolo dice: tutto quello che abbiamo, se abbiamo qualcosa di buono, è perché l'abbiamo ricevuto da Dio, quindi non è nostro. Che cosa devo difendere? Gesù è quello che difende. Se Dio ci ha dato un ministerio, se Dio ci ha dato qualche cosa, se Dio ci ha dato dei doni, sono suoi e sarà Lui che li difende. Non devo io mantenermeli stretti, questo è mio, e ho paura che l'altro me lo rubi. Se ho paura che me lo rubi vuol dire che non sono convinto che Dio me l'ha dato. Perché se me l'ha dato Dio, Lui è garante di questi doni, di questo ministerio. Amen? È Lui che difende, vuol dire che l'ho già messo sull'altare, che è suo, gli appartiene, Lui lo protegge, Lui lo difende. Che cosa devo difendere? Devo difendere il mio ministero, devo difendere quello che sto facendo? Ma se non è mio, che cosa devo difenderlo? Dio sta a difendersi bene da solo, sta a difendere quello che appartiene a Lui. Non ho niente da difendere a me stesso, amen? Allora questa mattina ho finito per questo, ma vorrei che facessimo una scelta questa mattina. Che chiediamo almeno a Dio di farci sentire il suo spirito profetico e di dire: Signore, voglio essere vulnerabile, voglio chiederti che tu ci parli in modo diretto, parli già direttamente al nostro cuore, che tu ci mandi questa unzione profetica, non perché dobbiamo stare bene noi, non perché io voglio essere guarito, non perché io voglio avere i problemi risolti. Questa non è la priorità. La priorità è che noi vogliamo vedere la gloria di Dio. È la sua gloria che cerchiamo. Se veniamo per i nostri interessi stiamo sbagliando, siamo di nuovo sotto l'effetto di uno spirito religioso. Lo spirito di Dio cerca la gloria di Dio. E in tutto quello che faccio è la sua gloria che cerco, non i miei benefici. Ed è chiaro che quando Dio viene mi benedice. Ma quello sono l'effetto secondario, non è l'effetto primario. L'obiettivo primario è la sua gloria. Allora questa mattina vorrei sfidare questo spirito religioso in mezzo a noi e dentro di noi. Vorrei dire: Signore, ti chiediamo proprio che tu vieni e fai questo. Allora vorrei fare una cosa, spero di non turbare nessuno in questo, ma vorrei fare una cosa. Ieri, un gruppo di persone che eravamo qui, abbiamo fatto una scelta davanti a Dio. Ci siamo impegnati davanti a Dio di rinunciare allo spirito religioso e ci siamo impegnati di ricevere il mantello del risveglio, che vuol dire aprirsi a questo spirito profetico che pronuncia queste cose. Siccome quando noi prendiamo un impegno dobbiamo camminare in questo impegno, allora posso chiedervi una cosa. Vorrei che tutte le persone che ieri nella convinzione del loro cuore hanno fatto quella scelta, se poteste venire qui davanti un attimo, vorrei che veniste qui davanti, se vi sentite, non è un obbligo. Ma vedete, ogni volta che facciamo un passo davanti a Dio, non possiamo rimanere passivi, dobbiamo cominciare in qualche modo a camminare in quello che è la decisione che abbiamo preso davanti a Dio, ok? Gesù faceva così, predicava una cosa, dava qualcosa ai discepoli, poi dice adesso andate e agite di conseguenza, perché altrimenti usciamo da un luogo, abbiamo preso una decisione e poi non facciamo niente. Allora questa mattina chiedo a queste persone che ieri hanno preso questo impegno, questi figli, di venire qua davanti, vorrei che voi vi giraste verso il resto della Chiesa e vorrei che insieme a me potessimo pregare per il corpo di Cristo, visto che voi avete fatto questo passo, lo Spirito Santo vuole fare qualche cosa attraverso di voi. Una delle cose che Dio ci dà è quello di intercedere sulla base dell'impegno che ci siamo presi, ok? Questo vuol dire, cioè, se Dio ci dà una cosa, se noi ci convinciamo, ci apriamo al suo spirito, da quel momento in poi dobbiamo agire in funzione di, facendo fiducia a Lui, che adesso c'è qualcosa in più nella nostra vita e che siamo disposti a farlo agire attraverso di noi. E la prima cosa è la responsabilità che abbiamo di trasmettere agli altri quello che noi abbiamo ricevuto, quello che per diversi motivi le persone non potevano esserci, ma vogliamo liberarlo questo. Allora vorrei che anche voi stendesse le mani verso il resto della Chiesa e che vedesse al di là di questo gruppo, che vedessimo la Chiesa di Torino adesso, ok? Che circondassimo questa città e dintorni Cirié, ma anche includiamo Modena, includiamo Alba, includiamo Santià, non so se dimentico qualcuno, ok? Includiamo il corpo di Cristo e diciamo, Signore, abbiamo fatto un passo davanti a Te, adesso vogliamo che Tu liberi il Tuo corpo, intercediamo per il Tuo corpo, che Tu liberi il Tuo corpo in questa città e negli altri posti da questo spirito religioso. Amen? Allora, mentre teniamo queste mani distese, crediamo che sulla base della nostra obbedienza di ieri, Dio ascolterà la nostra preghiera in questo momento, ok? Allora, farò una preghiera in generale, ma voi pregate, siete qui davanti insieme a me, pregate perché Dio ci liberi il suo corpo da questo spirito religioso e che possa mandare uno spirito profetico su di noi, amen? Ok, vieni Spirito Santo, prepariamoci a pregare, poi faremo questa preghiera. E voi che ricevete, ieri questi fratelli hanno già ricevuto delle cose, vogliamo trasmettere le cose che hanno ricevuto anche a voi, che possiate beneficiare di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Amen. Padre, veniamo davanti a Te nel nome di Gesù. E Padre, Ti chiediamo che veramente questa mattina il Tuo Spirito Santo, la Tua unzione, possa scendere sul Tuo corpo, Signore, possa sciogliere, rompere ogni legame di spirito religioso, Signore, che ogni spirito di cecità, che ogni spirito di sordità spirituale sia rotto nel nome di Cristo Gesù. Noi leghiamo questi spiriti religiosi nel nome di Gesù e ordiniamo a questi spiriti religiosi di uscire fuori da questa comunità, fuori da questa città, che leghiamo la loro azione, leghiamo la loro influenza nel nome di Cristo Gesù, affinché il tuo popolo, Signore, possa vedere, possa ascoltare quello che la tua unzione profetica vuole dire nel loro spirito, nel loro cuore, Signore, di quello che tu vuoi che sia cambiato nella nostra vita. Signore, vogliamo rompere, distruggere l'autorità di questo spirito religioso, Signore, e vogliamo separare, come abbiamo detto ieri, Signore, la vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle da ogni influenza dello spirito religioso, da ogni influenza dello spirito di Baal e dello spirito di Astarte nel nome di Cristo Gesù. Signore, noi resistiamo a questi spiriti, noi non vogliamo più che ci opprimano, che ci inquinino nel nostro spirito nel nome di Cristo Gesù, e noi cacciamo questi spiriti ora nel nome di Gesù e chiediamo che lo Spirito Santo, la tua unzione, Padre, possa scendere sul tuo corpo nel nome di Gesù, sciogliere ogni legame, sciogliere le menti, sciogliere il cuore, sciogliere lo spirito, Signore, che veramente possiamo il tuo fuoco, il fuoco del tuo spirito possa scendere e bruciare ogni inganno del nemico, ogni legame del nemico, ogni catena del nemico sia rotta, affinché il tuo popolo, Signore, e il tuo popolo che tu hai acquistato con il tuo sangue sia libero di camminare, Signore, nella potenza dello Spirito Santo, nella potenza di risurrezione del Signore Gesù, che non siamo più nell'ombra, Signore, ma che possiamo scegliere, Signore, da questo giorno di camminare con Te. Padre, che possiamo scegliere ognuno di noi, Signore, come questi fratelli hanno fatto ieri, possiamo scegliere e dire, Signore, voglio darti la mia vita nelle Tue mani, tutto il buono che Tu tu hai fatto per me, in Cristo Gesù, perché ti appartiene, la mia vita intera ti appartiene, il mio tempo, i miei pensieri, le mie decisioni, Signore, ti appartengono perché tu vuoi fare qualcosa di meraviglioso in mezzo di noi e in questa città, Signore. Tu sei qui per riscattare questa città, tu sei qui per manifestare il tuo regno a Torino, a Cirié, a Santià, a Modena, in tutti i paesi che possiamo rappresentare qua. Tu sei degno di essere glorificato, Signore. Noi vogliamo vedere la tua gloria, vogliamo vedere il tuo nome Adonai innalzato, Signore, che venga riconosciuto come l'unico vero Dio. Non vogliamo più questo miscuglio, Signore, religioso, nel nome di Gesù. Vogliamo che Adonai, il Padre del Signore Gesù Cristo, sia glorificato attraverso il tuo corpo in questa città, e che in questa città, Signore, anche i governanti, anche quelli che rappresentano, Signore, il governo religioso, il governo politico, possano riconoscere e piegarsi davanti a te, come tu hai fatto con Acab, come hai fatto Jezebel. Signore, tu sei qua, Signore, per cambiare l'atmosfera di questa città, cioè perché diventi un'atmosfera di benedizione, Signore. È questo che noi ti chiediamo, che ognuno di noi, Signore, che abbiamo accettato il Signore come Gesù, siamo liberi questa mattina di fare questa scelta, Signore, e di dire, Signore, mettiamo questa offerta sull'altare, non sull'altare della Chiesa Gospel House o di altra chiesa, di una denominazione, ma sul tuo altare, dove siamo un corpo unico, unito per uno stesso spirito. Vieni Spirito Santo, fai questo miracolo, Signore, in questa mattina, Signore. Noi intercediamo per il tuo popolo questa mattina, Signore, che tu togli ogni compromesso, Signore, che tu togli ogni inquinamento, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Rompiamo e prendiamo autorità contro questo spirito di seduzione, Signore, che lavora e che opera anche nel mezzo del tuo popolo, nel nome di Cristo Gesù. Rinunciamo a questa seduzione del nemico e chiediamo la tua verità. Chiediamo questo spirito di riforma, Signore, questo spirito profetico, chiamiamolo spirito di Elia, come Gesù tu hai detto nella tua parola, che negli ultimi tempi manderà di nuovo Elia. È lo spirito di Elia, Signore, che chiediamo, uno spirito di ravvedimento, uno spirito di riforma, come è stato anche per Giovanni Battista. Noi lo chiamiamo questo spirito profetico, perché tu ci possa parlare, perché tu ci possa confrontare e perché tu ci possa riportare alla vera adorazione, Signore. Vieni Spirito Santo. Così possiamo cantare quel canto. Ok. Possiamo rimanere un attimo così, continuiamo a pregare un attimo e canteremo questo canto insieme. E se volete fare delle preghiere nel vostro cuore, volete dire: Signore, Signore, io ti offro la mia vita questa mattina, completamente, metto su questo altare non solo le cose negative, metto su questo altare la mia vita, quella che tu hai riscattato, quella che tu hai lavato, questa vita nuova che viene dal tuo spirito, te la offro a te, al tuo servizio, perché tu sei degno, perché il tuo fuoco scenda, perché il tuo spirito sia libero d'agire, Padre, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù. Vorrei fare ancora una cosa, canteremo questo canto. Vorrei chiedere solo a quelli che sono qua davanti se potessi andare solo da una persona, come abbiamo fatto ieri, semplicemente dire: ti benedico e ti chiedo che lo Spirito Santo questa mattina ti tocchi. Solo questo, niente di più, non preghiamo per altre cose. Se sentite di andare verso gli altri fratelli e sorelle che sono qua, andate e trasmettete quello che Dio vi ha trasmesso ieri e dite: ti benedico fratello, ti benedico sorella. Che l'unzione dello Spirito possa toccarti come ha toccato me ieri. Vogliamo essere uniti insieme nello stesso Spirito. Amen.
Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. E
diciamo, attenzione, che tutti ricevano una benedizione questa mattina, amen? Nessuno è escluso. Se c'è qualcuno che non ha ancora accettato Gesù nella sua vita questa mattina, questa è la buona occasione.
Dice tutto di me, spero che tu almeno. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro il mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ne ho fatto, quanto riguarda te, soltanto a te, Gesù.
Quello che possiamo fare, forse non per niente oggi abbiamo pure l'agape in chiesa, e quelli che sono qui, che possiamo continuare con questo spirito. L'agape fa parte dell'adorazione, fa parte della comunione con Dio. Ok? Continuiamo a pregare, continuate a pregare per gli altri. Se ne sono altri nella stanza di là che non hanno ricevuto preghiera, potete andare a pregare per loro. Ma possiamo dire, Signore, vogliamo continuare questa atmosfera, che quest'agape sia una nuova agape, Signore, qualcosa che Tu utilizzi anche questo stare insieme in comunione per realizzare questa realtà che ti stiamo pregando, cioè per farci uscire dalle nostre vecchie strutture, per legarci gli uni per gli altri. Signore, Ti chiediamo questo spirito di amore, questo spirito di comunione, Signore, che non siamo solo qui per mangiare, bere insieme, ma siamo qui come Tuo popolo che festeggiamo Te e Ti diamo il benvenuto. Come Gesù ama venire nelle feste, come ha dimostrato. E noi vogliamo che Gesù sia seduto in mezzo a noi oggi, che il Suo Spirito continui a lavorare anche durante questa agape. Non è finita la Chiesa continua. Noi siamo la Chiesa. E quindi tutto quello che facciamo come popolo di Dio è la Chiesa, e vogliamo darlo alla Sua gloria. Padre, vogliamo chiedere che anche durante questo pasto insieme, vogliamo innanzitutto benedire tutti quelli che hanno preparato questo, il lavoro che hanno fatto ieri e ancora oggi, vogliamo benedirli, che la benedizione scenda anche su di loro, e vogliamo chiederti che veramente la comunione del Tuo Spirito sia con noi anche durante questo pasto, Tu possa fare delle cose nuove, Tu possa compiere delle guarigioni, Signore, anche mentre stiamo insieme, Signore, per il Tuo Spirito. Noi facciamo fiducia a Te, vogliamo dirti: vieni a questa festa, è la Tua festa, non è la nostra, vogliamo festeggiare Te in un modo nuovo oggi, nel nome di Gesù. Amen.
Chi può esprimere il valore Tuo, mio eterno Re? Ed io sono qui, solo e semplice, appartengo a Te. Il canto che offro a Te dice tutto di me, spero che lo amerà. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, Tu vai dentro il mio cuore. Torno alla vera adorazione e torno a Te.
Passiamo le nostre mani, andiamo insieme questo canto.
Mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguarda Te, soltanto a Te, Gesù. Torno alla vera adorazione e ritorno a Te, soltanto a Te, Gesù. Mi pento per quello che
Signore, vogliamo essere riformati per essere riformatori in questo tempo. Tornare all'originale. Avere i Tuoi pensieri. Vivere la Tua vita qui sulla terra, Signore. E tutto questo può avvenire se noi siamo disposti a cambiare. Allora cambierà tutto intorno a noi. Quando io cambio, le cose cambiano. Amen. Padre, benedici la tua preziosa Chiesa, ogni famiglia che è qui rappresentata. Benediciamo questa città dove tu ci hai messo, il governo di questa città, Signore, e di questa nazione. Benediciamo la tua Chiesa universale, la tua sposa, e benediciamo, Signore, tutti i tuoi ministri, le missioni, i missionari, Signore, in ogni luogo, in ogni parte dove lavorano per il tuo regno, Padre. E benediciamo il tuo popolo Israele, Signore, il popolo che noi amiamo, Signore, lo benediciamo, e noi riceviamo la tua benedizione, Padre. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Forte applauso. Buona settimana. Cerchiamo di essere pronti a questa riforma. I tempi sono brevi. Ora è il tempo. Amen. Dio vi benedica. Amen. Ci vediamo martedì sera. Amen.
Torno alla vera.